40 anni di regione. Bilanci e prospettive. 10 anni di consiglio regionale ed il gusto del futuro. Di Mario Di Nubila. Sottolineare anche con simboliche ma significative iniziative celebrative 40 anni di vita della nostra regione offre l'opportunità di fare consuntivi ed anche possibili autocritiche di impegno politico e civile di classi dirigenti che si sono succedute in questo arco di tempo e fare proiezioni di ordine politico, istituzionale e di sviluppo nella consapevolezza delle situazioni difficili che vive il Paese e la Regione, anche per congiunture e criticità di varia natura. Ripercorrere un tempo non breve di esperienza politica e istituzionale significa per me rivivere impegno, passione, dedizione ad un servizio svolto con la motivazione primaria di servizio agli altri. Tutto ciò mai disgiunto da un arricchimento di sensibilità umana e civile nella soddisfazione di risultati positivi e nella sofferta consapevolezza di insuccessi. Una esperienza, quella regionale di 10 anni, vissuta come proficuo innesto ed una esperienza di amministratore locale, comunale e provinciale che ha fatto da base all'impegno più specificamente di legislatore, che quella esperienza ha sempre tenuto in conto e valorizzato per la conoscenza acquisita di problemi concreti del nostro territorio e della nostra gente. Una ipotesi legislativa e quindi una legge ha la sua validità ed efficacia quando riesce a comprendere i bisogni e penetrare nei problemi dei soggetti destinatari per offrire soluzioni di giuridicità e di avanzamento civile. Oggi sottolineare anche con simboliche ma significative iniziative celebrative 40 anni di vita della nostra regione offre l'opportunità e la utilità di fare consuntivi ed anche possibili autocritiche di impegno politico e civile di classi dirigenti che si sono succedute in questo arco di tempo e fare proiezione di ordine politico, istituzionale e di sviluppo nella consapevolezza delle situazioni difficili che vive il nostro Paese e la Regione, anche per congiunture e criticità di varia natura. Tale quadro di difficoltà non può e non deve scoraggiare, anzi tale contezza deve alimentare azioni ed impegno più vigorosi, perché sono in gioco la tenuta del tessuto sociale e l'organizzazione democratica del nostro sistema. 40 anni di vita regionale con tutte le angustie, gli inevitabili insuccessi, hanno pure rappresentato e fatto registrare in modo evidente passaggi di crescita civile e democratica. L'attuale dimensione politica europea è forte spinta ad una integrazione dei popoli che passa attraverso la interazione delle istituzioni locali europee. Il governo europeo può non essere un mito o una utopia irraggiungibile, solo di qualche illuminato, cito per tutti Altiero Spinelli, il grande teorizzatore e propugnatore di una Europa federale unita. Se azioni politiche delle istituzioni, anche sotto le spinte popolari, sapranno rinunziare a particolarismi nazionali e regionali, per un bene comune, in una patria comune europea. Se la politica europea non tenderà ad affermare il primato di un governo europeo, ci saranno speranze sempre più remote di poter superare gli attuali egoismi nazionali che oggi, ancora a distanza di oltre 60 anni, frenano gli ideali degli illustri ideatori di una grande Europa unita, che si proiettava al di là dei primi accordi comunitari, pure importantissimi, degli anni 50. Solo una Europa politicamente governata potrà far superare gli attuali mercantilismi che caratterizzano attualmente la vita degli Stati dell'Unione Europea. Indubbiamente grandi progressi sono stati finora effettuati. Basterebbe pensare al passaggio dai 6 Stati sottoscrittori del Trattato di Milano del 25 marzo 1957 agli attuali 27, che si ritrovano in una comune volontà di progredire insieme. pertanto, non è solamente presupposto fondamentale per evitare ritorni a memorie infauste di lotte e guerre del secolo scorso, ma è condizione essenziale per competere con un mercato mondiale. Darf Dahrendorf, già negli anni 90, preconizzava gli effetti di una globalizzazione del mercato e dell'economia, avvertendo che con gli effetti positivi di tale fenomeno si sarebbero dovute considerare le negatività, anche gravi, in assenza di un governo politico degli stessi. Ed oggi si registrano le distonie di un mercato globale che tenderà sempre più a scacciare i più deboli, se questi non sapranno difendersi, e la difesa più efficace è la capacità di competizione attraverso la organizzazione in aree vaste e competitive, guidate da politiche raccordate. In questo quadro, pur di analisi sintetica, rilevo la possibilità dell'azione degli enti locali, prime fra essi le regioni. L'aver costituito e resa attiva la conferenza dei presidenti dei parlamentari regionali europei, con la presenza di ben 74 regioni di 8 paesi europei, che rappresentano 200 milioni di abitanti, è passo importantissimo. Le regioni sono espressioni concrete di comunità e di territori. La loro interattività diventa propulsione politica verso i governi nazionali e europei. In tali scenari, che di certo hanno modificato le condizioni di partenza della vita delle regioni dalla loro istituzione negli anni 70, bisogna ora operare con la consapevolezza sempre più forte di traguardare obiettivi di avanzamento sociale della comunità regionali. Tanti passaggi si potrebbero sottolineare nel progresso, in qualche fase più lento, ma sempre in avanzamento, nell'azione legislativa e programmatica regionale. Penso, per averla direttamente vissuta, alla intensa attività politica, amministrativa e programmatica degli anni Ottanta, che ha avuto fasi drammatiche per effetti del sisma del novembre 1980, che hanno caratterizzato la vita e l'azione regionale per far fronte alle emergenze conseguenti ed ai fatti ricostruttivi. La presentazione del governo Verrastro dell'8-9 agosto 1980 focalizzava le emergenze già esistenti, cui far fronte. Problemi della disoccupazione giovanile, della casa, della ripresa degli investimenti e dell'occupazione, dell'inserimento della Basilicata nei programmi di utilizzazione delle risorse straordinarie per il Mezzogiorno, della politica socio-sanitaria, delle aree interne, dei trasporti. Ma cedeva di fatto il passo alla drammaticità delle situazioni create dal terremoto, che aveva colpito 418 comuni tra le province campane e di Potenza, e solo in questa aveva provocato 3.100 morti, 7.612 feriti, 1.517 dispersi, tra immagini di desolazione e gravi preoccupazioni per il futuro. Intensa responsabilità attiva fu in tale dramma l'azione della Regione, dalle iniziative di primi interventi alle azioni per realizzare collegamenti con i centri più colpiti, con la mobilitazione di tutte le istituzioni che risposero per quanto possibile in termini generosi. Faticoso ed irto di difficoltà il passaggio dal bilancio di un sisma ai programmi di ricostruzione e sviluppo, che ebbe come fulcro programmatico la prospettiva dell'impegno di tutte le risorse locali, con l'affermazione forte della necessità di rivedere gli strumenti dell'intervento straordinario, al fine di snellire le procedure di ricostruzione e riaffermare il diritto politico delle regioni a partecipare direttamente e attivamente alla formazione delle scelte programmatiche nazionali. Si evidenziava, tra l'altro, la necessità di potenziare la struttura di protezione civile, che negli anni successivi e dallo Stato ha realizzato una rete capillare comunale. Si ribadiva l'esigenza di azioni concrete verso aree più deboli, quale il Senisese, anche al fine, per quest'area, di compensare la sottrazione di risorse idriche. l'articolo 32 della legge 219 dell'81 diventava la base per la utilizzazione dei contributi per nuovi insediamenti industriali nelle aree terremotate. Con la presa di posizione del Consiglio regionale verso il Governo nazionale, al fine di attivare un operante ed attivo coordinamento nelle competenze e nei poteri operativi e per un concorso attivo delle regioni. Qui è d'obbligo annotare la grave delusione ed un giudizio severo in ordine al mancato avvio produttivo di aziende fruitrici di risorse finanziarie, ex articolo 32, o al loro fallimento, con gravi ripercussioni sul piano occupazionale e produttivo. Si perviene quindi al dibattito ampio sul piano regionale di sviluppo 1982-86, in cui tra l'altro si pongono obiettivi di riequilibrio territoriale e di integrazione nazionale, con la individuazione di scelte per azioni per le zone interne attraverso lo strumento del progetto speciale. Il Consiglio regionale ribadisce in vari momenti e documenti con fermezza la centralità della questione meridionale, sollecita l'intervento del Governo centrale nei problemi del comparto industriale in Val Basento. La legge sul terremoto istituisce finalmente l'università in Basilicata e il 23 novembre 83, con la partecipazione significativa del Presidente della Repubblica, onorevole Sandro Pertini, c'è l'inaugurazione del primo anno accademico che rappresenta un significativo momento della volontà di riscatto della regione dalle macerie del sisma, ma più ancora da secoli di isolamento culturale. La legislatura 80-85 è caratterizzata da particolare impegno, come la situazione scaturente dal terremoto imponeva, in interventi di emergenza e di ricostruzione. Ma il governo ed il Consiglio regionale non rallentano, ma accentuano la loro azione per provvedimenti che investono tanti settori, anche funzionali alla ripresa produttiva. L'anno 1980 aveva visto al suo inizio approvare la legge regionale 3 gennaio 1980 numero 1 su organizzazione, gestione e funzionamento del sistema sanitario regionale di notevole valenza politica ed operativa. Con larga sintesi ne ricordiamo alcune altre di evidente importanza. Legge regionale 24 maggio 80 numero 44 e la legge regionale 17 aprile 1985 numero 21 su interventi per la costruzione e rinnovo di strutture turistiche sull'intero territorio regionale e sviluppo della ricettività e dei servizi complementari connessi. Legge regionale 10 luglio 81 numero 18, salvaguardia e promozione del Parco Nazionale del Pollino. Legge regionale 7 gennaio 81 numero 38, esecuzione opere pubbliche di interesse regionale distrutte o danneggiate a seguito dei terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Legge regionale 25 gennaio 82 numero 4 in materia di assistenza psichiatrica. Legge regionale 1 marzo 82 numero 8 prestiti ad ammortamento triennale degli operatori agricoli in Basilicata. Legge regionale 26 giugno 1982 numero 22 provvidenze in favore dei talassemici. Legge regionale 6 gennaio 83 numero 5 diritto allo studio universitario. Legge regionale 6 gennaio 83 numero 6 tutela sanitaria delle attività sportive. Legge regionale 20 febbraio 84 numero 4 contributi in conto interessi in favore di consorzi di difesa delle colture di pregio da avversità atmosferiche. Legge regionale 21 giugno 84 numero 18 dialisi domiciliare. Legge regionale 30 novembre 84 numero 37 calda di latronico complesso termale di eccellenza, ma che vive situazioni di notevoli difficoltà in quanto carente del necessario corollario alberghiero, pur realizzato ma allo stato non fruibile per evidenti condizioni di abbandono. Ed il termalismo, grande risorsa, vive e progredisce solo se è accompagnato dal termalismo turistico. Legge regionale 30 novembre 84 numero 38. Cittadini portatori di handicap. Legge regionale 22 marzo 85 numero 10. Volontariato socioassistenziale. Un ricordo particolare all'impegno profuso per pervenire, dopo varie incomprensioni, all'approvazione della legge regionale numero 55 del 18 dicembre 81 riguardante la incentivazione alla raccolta e distribuzione del sangue, che mi ha visto incalzante promotore e che, pur nelle sue carenze, ha rappresentato finalmente il riconoscimento istituzionale dell'elevato valore morale e sociale della donazione e dei donatori di sangue, apporto prezioso ed inestimabile negli interventi trasfusionali, nelle emergenze terremotate ed ogni altra circostanza analoga della vita. I 150 donatori dell'Avis del 1980 sono oggi 20.500, realtà di grande generosità e distributrice di sentimenti forti del senso dell'altro, con i caratteri della volontarietà, gratuità, anonimato. Mi piace qui ricordare un'altra difficile impresa. Finanziare, come ho sempre ritenuto indispensabile per aprire al mondo piccole comunità quale quelle di Teana, Calvera e Carbone, la realizzazione di una strada agevole lungo il fiume Serrapotamo. Trovava l'obiezione ricorrente: per quattro gatti non si possono impegnare tante risorse. Progetto iniziale globale del 1985, 5 miliardi di lire. Si riuscì finalmente con azione irriducibilmente caparbia, perché convinta della legittima giustezza del bisogno nel tempo rappresentato, a recuperare il primo finanziamento per il primo lotto. Ed oggi la Regione, dopo la realizzazione di tratti successivi, ne prevede finalmente il completamento.